Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Buongiorno da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti Collaterali. Ci ritroviamo anche questo venerdì nello spazio che 105 Live dedica alla medicina, una rubrica realizzata in collaborazione con l'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La regia questa mattina è affidata ad Eva Rohrmann e Serena Dessi, per la parte tecnica Vincenzo Proto. Oggi ci occupiamo di ritmi circadiani e lo spazio del punto di vista è dedicato al fenomeno dell'aumento della menopausa precoce. Nell'uomo, come negli animali, è presente un orologio biologico. Questo influisce sull'andamento di molti processi fisiologici del nostro corpo, come la temperatura corporea, ma non solo. Questo orologio viene scandito dai ritmi circadiani. Cosa interessante e importante sapere su questo argomento? Lo chiediamo al professor Gioacchino Mennuni, ricercatore di neurologia e responsabile dell'unità di medicina del sonno dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Gemelli. Professor Mennuni, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, ci spiega con parole semplici cosa sono questi ritmi circadiani?
Ma la parola circadiano già in qualche modo ci offre l'opportunità di comprenderlo, vale a dire dei ritmi che si compiono in qualche modo nell'ambito delle 24 ore. La maggior parte degli organismi viventi hanno un loro ritmo biologico interno nell'ambito di questo periodo di tempo, quindi vengono definiti circadiani, ma anche per l'uomo è la stessa cosa. In effetti nell'uomo un po' la maggior parte delle funzioni hanno un loro ritmo proprio che si compie nelle 24 ore. Questo succede per il ciclo sonno-veglia, succede per la secrezione degli ormoni, succede per il corso della temperatura anche.
Quindi questi ritmi circadiani vanno a regolare questi aspetti?
Diciamo che sono i regolatori, gli orologi dell'andamento di queste funzioni nell'ambito del periodo che abbiamo prima
queste
nominato,
24
cioè
ore.
Le 24 ore. In effetti poi ognuno di questi ritmi ha una sua propria individualità, però è come un orchestrale di un'orchestra, ciascuno di questi ritmi, però poi ci vuole un direttore di orchestra che in qualche modo li metta insieme in maniera opportuna e diciamo il meccanismo che fa questo dipende dall'attività di una struttura che è composta da due gruppi cellulari paralleli in qualche modo che si ritrovano ai lati del terzo ventricolo, alla base del cervello, che si chiama nucleo sovrachiasmatico nella ipotalamo anteriore. Questo direttore di orchestra non fa altro che accordare fra di loro i diversi orchestrali e per fare questo, per sincronizzare l'attività dei vari ritmi, in qualche modo si serve sostanzialmente di un fattore esterno, vale a dire la luce, e quindi l'alternanza fra la luce e il buio è l'elemento che il nucleo soprachiasmatico usa per sincronizzare fra loro e rendere armonica diciamo il suono dei vari orchestrali.
Quindi questo meccanismo regola anche il nostro bisogno di sonno la notte e stare svegli il giorno?
Diciamo che regola sostanzialmente l'ubicazione, perché a noi, anche se siamo diciamo liberati da questo condizionatore esterno, abbiamo un ritmo proprio sonno-veglia che addirittura è un pochino più lungo delle 24 ore canoniche. In effetti poi la luce attraverso il nucleo sovrachiasmatico regola questo ritmo del sonno-veglia sulle 24 ore e lo inserisce, diciamo, nel concerto di tutti quanti gli altri ritmi biologici.
Ma ad esempio la nostra il nostro adattamento, diciamo, alla temperatura esterna dipende anche questo dai ritmi circadiani, oppure è un aggiustamento prettamente fisico dovuto, non so, alla circolazione del sangue, per esempio?
Questo avviene per, diciamo, per gradazioni abbastanza consistenti. In effetti però anche la temperatura durante le 24 ore ha un suo ritmo e nel corso della notte la temperatura del corpo scende di almeno un grado ed è un elemento anche questo permissivo a che si sviluppi un sonno, diciamo, che sia di buona qualità.
Il ciclo mestruale, professor Mennoni, fa parte di questi ritmi circadiani?
No, direi di no, perché è un,
non è nell'arco
ritmo
della,
che non è nell'arco
delle
24
ore.
Si chiama, questi ritmi, diciamo, più lunghi sono quelli che vengono definiti ritmi infradiani.
Cos'è che non funziona in alcune persone quando a causa di voli intercontinentali si accusa il famoso jet lag? E prendiamo anche spunto per spiegare che cos'è.
Allora, il jet lag è un'esperienza che più o meno tutti quanti fanno quando compiono un volo che attraversi più fusi orari. In effetti il fenomeno che si verifica è quello di una desincronizzazione. Prima abbiamo parlato di sincronizzazione attraverso la luce del nucleo sovrachiasmatico fra il ciclo sonno-veglia, gli altri ritmi biologici dell'organismo e il diverso ciclo luce-buio, perché andiamo in un posto dove la luce e il buio non corrispondono a quella del posto dove ci trovavamo prima. Quindi l'organismo in qualche modo deve risincronizzare rispetto all'alternanza luce-buio i vari ritmi biologici, compreso il ritmo sonno-veglia. Ora, nella jet lag in genere si passano più fusi orari e quindi si verifica questo disturbo legato alla necessità di risincronizzare questi ritmi biologici. In genere occorrono più o meno quanti sono i fusi orari, però poi ognuno di noi ha un'adattabilità un po' diversa e quindi il tempo può variare.
Però oggi gli orari dei voli favoriscono i passeggeri, nel senso, per esempio, i viaggi verso est partono a mezzogiorno e arrivano alle 6 di sera, diciamo ora locale.
Sì.
Per un volo, diciamo, dalle 10 alle 12 ore più il fuso orario, ad esempio, di 6 ore, alla fine noi partiamo da qua a mezzogiorno e arriviamo a est quando è più o meno l'ora di andare a letto. Per cui si è un po' regolati,
sì,
perché abbiamo lasciato qui, abbiamo lasciato l'Italia a mezzogiorno, quindi a metà della giornata, e ci ritroviamo lì che è l'ora di andare a letto. Diciamo, non è è facile adattarsi a questo tipo di nuova situazione?
Non è facilissimo, per il semplice fatto che anche se più o meno è una giornata, diciamo,
sì,
poi a seconda,
sì,
di dove lei va, è molto, molto relativo rispetto al numero dei fusi orari. Il problema è che mentre il ciclo sonno-veglia forse si adatta più facilmente, gli altri cicli sono molto più resistenti nell'adattamento, quello della temperatura, quello della secrezione del cortisolo, quello della secrezione del somatotropo, di questi ormoni, e quindi poi non è così semplice, diciamo, soltanto lo spostamento di orario. In genere si cerca da parte di chi deve fare un viaggio di questo genere di cominciare ad adattarsi preventivamente. A me è capitato, adesso questo per un aneddoto, sono stato in Australia con mio figlio.
Quindi 24 ore.
Sì, più o meno, grosso modo, cioè si rifà un po' al discorso che diceva lei, però inevitabilmente alle 7 di sera, quando la socialità di quel posto richiedeva una presenza, cioè, no, un gruppo, andare a cena, questo, io facevo molta difficoltà, perché
certo,
mio figlio alle 7 di sera non c'era verso, dovevo vestirlo mentre dormiva.
Certo.
Quindi diciamo non è un adattamento poi così facile, specialmente verso est soprattutto.
Perché la giornata diventa più corta?
No, non è perché la dirà, perché è, diciamo, è un adattamento all'indietro,
certo.
Mentre noi ad avanzare è più facile.
Andare quindi verso
quindi andare
ovest.
Verso ovest è più facile l'adattamento, perché diciamo segue un po' la ruota dell'orologio. Invece andare verso est risulta un pochino più difficile.
Oh, questo quindi per quanto riguarda il jet lag, ma parliamo di questo weekend, cambierà l'orario da legale a solare. Molti, sappiamo, subiscono un effetto negativo durante il passaggio di questi due sistemi. Perché? È qualcosa di simile al jet lag?
È una mini jet lag, sul fatto che si tratta di uno spostamento di un'ora.
E solo un'ora può dare questi effetti?
Ma in genere non dà effetti grossolani, devo dire, basta uno o due giorni ci si adatta, insomma è un adattamento che l'organismo riesce a fare abbastanza rapidamente, quindi l'essenziale probabilmente è quello di non allarmarsi più di tanto a fronte di questa piccola difficoltà che poi nei giorni sicuramente si modifica. Una possibilità per facilitare diciamo questo adattamento può essere quello di prendere per un paio di giorni, due o tre giorni, la melatonina, che in qualche modo è un organizzatore interno di questi ritmi.
Noi possiamo aiutare il buon funzionamento dei ritmi circadiani nella dieta, per esempio?
Ma per la dieta in particolare non direi che sostanzialmente è molto importante avere delle regole di vita abbastanza, diciamo, fisse, fra virgolette. In particolare questo va riferito al momento di coricarsi e soprattutto al momento di risvegliarsi. Se questi orari vengono mantenuti più o meno fissi, soprattutto quello del risveglio, anche quando andiamo a letto molto tardi, aiutiamo sicuramente la regolazione dei ritmi circadiani.
Abbiamo parlato appunto dei ritmi circadiani, abbiamo altri tipi di ritmi oltre quello che ha già citato del ciclo mestruale?
Abbiamo nominato appunto quello mestruale, però ci sono dei ritmi invece che hanno un periodo, cioè una durata, che è molto più breve che può essere più breve delle 24 ore. Un esempio è il ritmo respiratorio. Si chiamano ritmi ultradiani.
E che tempi ha?
Ma il ritmo respiratorio, lei sa, abbiamo più o meno 12 atti respiratori al minuto. Quindi
possiamo dire che è il più veloce, quindi?
Ma questo non glielo saprei dire.
Rispetto alle 24 ore, ad esempio, dei circadiani?
Sì, sarà sicuramente uno dei più veloci, però probabilmente c'è un ritmo cardiaco che probabilmente è anche molto più veloce, perché ne facciamo 70-72.
Professore, c'è ancora qualcosa da dire secondo lei su questi ritmi circadiani?
Ma su questi ritmi circadiani forse la cosa più importante oggi come oggi è questa: noi vediamo aumentare sempre di più il numero delle persone giovani che si riferiscono ad una unità di medicina del sonno per l'insorgenza di un disturbo che noi chiamiamo disturbo di sonno da fase di sonno ritardata.
Cosa significa?
Significa questo, che queste persone hanno ore di sonno normalissime, però vanno a letto alle 3 di notte e si alzano a mezzogiorno. Lei comprende che tutto questo da un punto di vista sociale, che poi è un altro dei regolatori insieme alla luce, sicuramente comporta dei disguidi fino ad una certa età, diciamo riparabili, perché lo studente che studi in un orario o in un altro non è che cambi molto, ma quando poi ci si affaccia alla vita lavorativa sicuramente questo è un handicap e si tratta di una condizione che è molto difficile modificare.
Ma quindi il dormiglione non è pigrizia, ha un problema?
Il dormiglione dipende da come lo intendiamo. Se intendiamo uno che dorme 10 ore possiamo individuarlo come dormiglione, ma se uno che dorme 8 ore ma spostate, a quel punto non è che sia un dormiglione, è uno che ha modificato diciamo, il periodo di sonno rispetto a quella che è la socialità, cioè al fatto che noi andiamo a dormire in genere intorno alle 11:30, mezzanotte, e ci alziamo alle 7:30, alle 8 della mattina.
E queste persone si possono aiutare?
Si possono aiutare con diversi metodi. Sicuramente il più efficace è quello di applicare le regole di igiene del sonno, quello che le dicevo prima, cioè dire soprattutto un orario di risveglio fisso. Poi ci sono altre metodologie come la fototerapia, cioè la somministrazione di una luce bianca di 10 molto, molto intensa per mezz'ora, 45 minuti in orari opportuni, la somministrazione della melatonina, ma anche la cronoterapia, vale a dire spostare l'orario di addormentamento e di risveglio di circa 3 ore ogni 3-4 giorni, fino a ritornare ad una condizione in cui l'addormentamento si verifica intorno a mezzanotte e il risveglio intorno alle 8 della mattina. A questo punto però le regole devono essere molto rigide, perché basta spostare una volta il ritmo e si ricomincia punto da capo, il che non è poi semplicissimo, insomma.
E si ricrea quindi uno stato di, certo, non equilibrio.
Di desincronizzazione dei ritmi. Sì.
Noi salutiamo il professor Gioacchino Mennuni, ricercatore di neurologia e responsabile dell'unità di medicina del sonno dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi, la ringraziamo per tutte queste indicazioni e informazioni.
Grazie a voi e buongiorno e buon lavoro.
A presto. E siamo arrivati al momento del piccolo spazio punto di vista. Nella vita di una donna la menopausa è considerata lo spartiacque fra la gioventù e l'avvicinarsi della vecchiaia, ma sempre più spesso la menopausa arriva in anticipo. Non più verso i 50 anni o dopo i 50 anni, ma i primi sintomi si possono scorgere già intorno ai 40 anni. Perché? Lo abbiamo chiesto al professor Giovanni Scambia, responsabile dell'unità operativa di ginecologia oncologica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e del Dipartimento di Oncologia del Centro ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche della Cattolica di Campobasso. Ascoltiamo.
A proposito di menopausa precoce, è sicuramente un fenomeno che stiamo verificando in aumento. Le cause possono essere diverse e probabilmente molte non ancora del tutto note. Sicuramente esiste una problematica di familiarità, per cui molte pazienti che hanno avuto una mamma con menopausa precoce possono avere questo problema, ma esistono anche varie altre cause che vanno da cause di tipo autoimmune a cause al fumo di sigaretta, a cause iatrogene come l'aver fatto o non aver fatto chemioterapia o radioterapia o aver subito un intervento di isterectomia. Ovviamente fa parte del quadro della menopausa precoce tutte quelle pazienti che per qualche motivo hanno avuto l'asportazione dell'ovaio per un problema benigno o maligno. Sicuramente è una diagnosi non facile, soprattutto perché in molti casi, nonostante i sintomi possano essere più o meno evidenti, non ci si pensa. Non ci si pensa perché l'età è giovane e quindi né la paziente né il medico pensano al problema della menopausa precoce come a un possibile fenomeno che spiega i sintomi della paziente. Sintomi che fondamentalmente sono quelli che si hanno in caso di menopausa fisiologica, e quindi che possono essere con irregolarità mestruali per ritmo o per frequenza o per durata e che possono far pensare ad una patologia organica delle vie genitali piuttosto che a una menopausa precoce. Inoltre possono comparire tutti quei disturbi tipici, cioè l'insonnia, i disturbi dell'umore, una riduzione della libido, senso di gonfiore, aumento ponderale, che molte volte si associano anche a un quadro depressivo e quindi è una specie di circolo vizioso per cui compaiono i sintomi della menopausa, la paziente non capisce o capisce di avere questo problema e entra in un circuito depressivo che accentua questi sintomi. è fondamentale la diagnosi di questa patologia, perché va in qualche modo corretta. Sicuramente una dei modi con cui viene diagnosticata è la misurazione degli ormoni, che quando assumono un quadro tipico delle persone in menopausa configurano il quadro di una menopausa precoce. Perché è importante diagnosticarla precocemente? Perché sicuramente un quadro di insufficienza ovarica può provocare nel tempo tutta una serie di problemi, che sono quelli che normalmente si avrebbero al momento della menopausa, ma che quando sono così anticipati diventano ancora più importanti, e in particolare sono tutti quei danni che vengono provocati anche a lungo termine dalla mancanza di estrogeni, e quindi un rischio cardiovascolare aumentato, un aumento di rischio di osteoporosi, un'atrofia sia cutanea e mucosa, per cui diciamo è importante la correzione di questo, perché manifestandosi in un'età molto precoce, chiaramente il tempo in cui questi estrogeni mancano è molto più lungo rispetto a quello di una persona normale.
Era il punto di vista del professor Giovanni Scambia sul fenomeno della menopausa precoce. Effetti collaterali termina qui. Ringraziamo i medici dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli, il tecnico del suono Vincenzo Proto e le assistenti alla regia che hanno curato la messa in onda di questa trasmissione, Eva Rorman e Serena Addessi. È possibile riascoltare questa puntata sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.